Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
One Podcast.
Io voglio cucinare per te e quindi aiutami tu,
okay,
a facilitare questo percorso. Cioè, come posso sentirmi sereno davanti al tuo giudizio?
Beh, come tu mi dicessi adesso, canta una canzone. Che cazzo canto? Non so cantare.
Io sarei buono, tu saresti buono.
Il problema oggi per noi è proprio questo. Cioè, io quando vado nei ristoranti, quando vado negli alberghi, la gente entro dentro e la gente è terrorizzata. Ma io sono una persona normale, capisci? Cioè, io non vado nei ristoranti per mettere alla prova lo chef. Vado nel ristorante perché se decido di venire a mangiare nel tuo ristorante è perché so che tu stai per darmi qualcosa, no? Stai per darmi in cambio qualcosa, la tua anima, il tuo lavoro, il tuo modo di fare la cucina. E è chiaro che noi siamo sempre un po' visti, poi questo, sai, io da anni faccio Masterchef e quindi quando arrivo, oddio arriva Barbieri, il mostro, il cattivo, cioè no, non è così, cioè io non sono proprio il contrario di tutto questo, nel senso che quando vado nei ristoranti, quando vado anche a mangiare a casa della gente, la gente è terrorizzata, cioè io non ho più una vita, ma come, non posso più andare a mangiare, quando vado a mangiare a casa di qualcuno tutti quanti, oddio, cioè, Barbieri, cosa gli faccio? Puoi farmi anche un piatto di riso in bianco, non è un problema, deve essere un riso buono, però attenzione, se no mi arrabbio.
Riso in bianco, penso, cioè, è una tragedia, cioè nel senso che farlo bene è veramente difficile. Ho fatto molti sogni per arrivare qui. Questa è una frase di Contatto. Oggi il mio contatto è con Bruno Barbieri ed è con immenso piacere che dico a tutti: ho Barbieri nel mio home studio ed è una figata pazzesca. Buongiorno Bruno.
Buongiorno, buongiorno. Io sono veramente... A parte il fatto che ho fatto 5 piani di scale per arrivare in questo meraviglioso studio e devo senza l'ascensore, ok? E poi sono entrato qua e mi sono sentito a casa.
Subito?
Capisci? Subito.
Ho trovato il contatto. Sono Giuliano Sangiorgi e sono sempre in cerca di contatto.
Gli chef sono tutti un po' strani, gli chef sono tutti un po' molto rigorosi, c'è qualcuno che lavora anche a livello militaresco nelle cucine, sai, quelle robe tutte boh boh boh, quelle robe lì. La mia cucina è sempre stata un circo, no? Ognuno faceva che cazzo che voleva, musica, cinema, uno leggeva il giornale, robe. Però al momento del servizio era tutto perfetto.
Wow.
Capisci? Questa roba qua. E la musica nelle mie cucine c'è sempre stata. Poi chiaramente hai dei momenti, che hai bisogno di sentire anche dei pezzi di musica classica, perché comunque hai bisogno in certi momenti della giornata, hai bisogno di alcune situazioni più delicate rispetto a... E quindi poi chiaramente io ti uso quando devo creare, ecco, punto. Metto su delle tue cose e mi entra un momento. Cucina e musica sono sempre comunque attaccate, perché è ricerca, come nella musica, no? Quando scrivi un pezzo è come quando scrivi una ricetta, capisci? È la stessa identica cosa. Io per esempio, non so se è così anche per te, io per esempio quando ho creato dei piatti nella mia carriera che sono ancora attuali oggi nei miei menu, scritte 20 anni fa, 30 anni fa, e nella musica penso che sia la stessa cosa, no? Quando tu scrivi un pezzo ti viene bene subito, cioè non hai bisogno di dire ok, scrivo il pezzo, poi no, lì metterei questa frase,
mi autociderei, 3 minuti, solo 3 minuti.
Hai capito? Io penso che sia così, non so se è così.
No, no, le grandi canzoni sono sempre arrivate in una manciata di secondi, quelle che hanno poi determinato la mia vita, la nostra vita.
Uno chef bravo fa circa una cinquantina di piatti nuovi all'anno, uno, due, tre ti rimangono per tutta la vita, no?
Sì.
Quindi non è che tutto quello che fai diventa...
Come nella musica.
Capisci? È così. Cioè, se tu pensi che io 30 anni fa inventai un piatto che erano gli spaghetti freddi alla chitarra con astice e verdure croccanti all'olio di scalogno.
Che
detta così,
che fame,
che detta così è una cazzata.
No, quale
in
cazzata?
Realtà,
è fame assoluta.
In questo. Realtà erano 30 anni fa, era la prima volta che uno chef presentava un piatto di pasta fredda, capisci? Quindi c'erano dei meccanismi. E ne ho vendute delle tonnellate, per dirti, perché la gente era pazza, pazza nel senso... E oggi quel piatto lì, dopo 30 anni, è ancora attualissimo, è ancora moderno, no? Che uno dice... E io penso, cazzo, l'ho fatto 30 anni fa, cioè, capito? Ste robe qui, senti, poi ci sono delle robe che...
Bruno, parlavi prima della brigata, e credo che alla fine una brigata, come una canzone, siano dei figli.
Assolutamente sì.
Siano il risultato di una vita... Anche se dura la brigata, può durare un anno, una stagione, non lo so, non entro nel tecnico. Però tu pensi che la famiglia, i tuoi genitori abbiano avuto effetti su questa idea di educazione rock and roll della brigata?
Beh,
cioè, come vivevi?
Nella mia famiglia sì, cioè io devo dire... Mio padre era un tipo un po' duro, era un uomo, non c'è più neanche mio padre, è morto da qualche anno, è morto a 93 anni, quindi voglio dire, spero che mi abbia passato qualcosa di buono, almeno quello. Mio padre era un uomo molto duro, era un uomo del passato, no? Sai, di quelle persone,
certo.
Molto, cioè non tollerava vederci girare in casa in mutande, dico una cazzata, hai capito? Dico una roba così, quindi era uno veramente... Mia madre invece è stata una donna straordinaria, mia madre è stata... Mia madre, mia nonna, delle persone veramente che mi hanno trasmesso tutto quello che oggi io sono. Mia nonna faceva la perpetua di un prete in una piccola chiesa sulle colline bolognese a Sasso Marconi, il paesino si chiamava Piccolo Paradiso. Capisci, ci sono degli incastri. Io ho conosciuto i negozi a 8, 9, 10 anni, perché noi facevamo tutto in casa. Quindi, sai, tutta questa roba qua, noi mangiavamo attraverso le stagioni, cosa che non si fa più oggi, perché mangi le fragole a dicembre, le fragole vanno mangiate. Quindi, mia nonna diceva, se tu segui le stagioni, se mangi a livello stagionale, non ti ammalerai mai, ed è vero. Perché? Perché la natura...
Segui il ciclo vitale della natura.
Esattamente, perché la natura ha creato tutta una serie di cose che ti servono per stare bene. Ci interrogava, io mi ricordo, perché i fiori di zucchina si raccolgono all'alba e non al pomeriggio, capisci? Ah. Perché all'alba sono aperti, al pomeriggio si chiudono. Perché quando vai a raccogliere le uova nei nidi devi lasciarne una, perché la gallina tornerà a farla lì, capisci? Sai, tutte delle piccole cose che ti entrano in... Cioè, io non avrei potuto fare un altro mestiere. La mia bisnonna voleva che io facessi il medico, diceva, ha le mani da dottorino, sono diventato un cuoco. Cioè, c'erano dei riti nella nostra vita, anche se vuoi delle regole di vita, e quindi si faceva il pane, mia mamma faceva il pane in casa praticamente tutti i giorni.
Questa è una cosa che mi ricordo quando ero piccolo, era incredibile.
Quindi quegli odori, quelle cose, e poi per esempio, non so, ci faceva fare delle cose anche strane, cioè io ho imparato a mungere. Ho imparato a 4 anni, mi ricordo ancora, alle 3 di notte mi portano nella stalla per vedere la nascita del vitello, di un vitellino. È uno shock forte, perché tu capisci che c'hai 4 anni, non è che ne hai 15. Lei mi voleva mettere già nell'ordine di idee di com'era la vita. Capisci, di come sarebbe stata la vita.
Sono dei passaggi obbligati che loro sanno.
Una roba incredibile. Beh, io ho imparato a fare i formaggi, ho imparato tutto quello, come si facevano le conserve, come si facevano le marmellate. Guarda, ma delle cose incredibili. Quindi tutto questo è entrato nel mio DNA. Io ogni volta che scrivo delle cose, che scrivo di cucina, che scrivo i miei pezzi, che scrivo delle robe nei miei lavori, penso sempre a questo, perché è come se fosse lì, no? Che ti illumina. Mi sarebbe piaciuto che lei avesse visto, purtroppo non è successo tutto questo, che avesse visto che cosa poi ho fatto, no? Nel mio lavoro, nelle mie storie. Prima tu hai detto una roba, che sei cresciuto a Parma con la tua band in questo posto. Io ho lavorato, quando lavoravo a Verona, ho vissuto 11 anni in un appartamento con tutta la mia brigata, 11 anni dentro una stanza, capisci? Perché in quel periodo io sono sicuro che ero 3 stelle, professionalmente parlando, perché è stato il momento più importante gastronomicamente parlando della mia vita, cioè proprio dove tutto quello che pensavo diventava. E ogni tanto mi faccio queste domande, dico, ma cazzo, ma l'ho fatto io sto piatto?
Noi siamo legatissimi all'Emilia. E in un concerto, e credo fosse proprio nelle vicinanze di Parma, non mi ricordo, mi lasciarono al ristorante in Negramaro.
Così.
Ma ora ti spiego, no. Facevamo 90 concerti in un'estate, cioè una cosa indicibile, sono morto quell'estate, però è stato bellissimo. E all'epoca mangiavo prima, cioè prima del concerto, potevo fare qualsiasi cosa, mi sentivo un supereroe. Non credo di aver mai pensato, ora non mangio 15 kg di pasta al sugo, cioè.
Chiaro.
Invece per esempio il pomodoro, ci sono tante cose che a livello proprio culinario o comunque a livello di dieta io devo evitare prima di un concerto, perché adesso sono un po' più grande. Però in quel momento andavamo al ristorante prima di salire sul palco. Prima di salire sul palco tutti vanno, partono verso le mezz'ora prima della data, partono verso la location. Sono partiti tutti, io ero in bagno, torno dal bagno, c'è, immagina questa tavolata di 30 persone, non c'è nessuno. Io non sapevo se ridere o piangere, perché si erano dimenticati il cantante.
No, vabbè, fa molto ridere.
Sono arrivati sul palco.
E non se ne erano accorti.
E l'assistente, il band assistant ha detto, scusate Giuliano, stacco. Io ero fuori al ristorante ad aspettare, perché dicevo, adesso vengono a riprendermi, adesso se ne accorgono. Nella conclusione, all'inizio del nostro film, la nostra biografia, penso, sì, cinematografica, potrebbe essere questo. Io quando vado negli alberghi mi faccio le domande di Bruno Barbieri, comunque, ragazzi. Cioè io vado, entro nelle stanze e controllo tutto quello, cioè i punti che controlli tu li controllo io ormai. Se non ci sono le reference giuste io vado via, e do colpa a Bruno Barbieri.
Piccola parentesi. Una mattina in piazza Reggio Emilia c'è il mercato, attraverso il mercato, non so dove devo andare, in un negozio, attraverso il mercato mi ferma la signora e mi dice, Barbieri, le devo dire una cosa. Dico, oddio, sono appena le 8:30, comincia bene la giornata. Cioè, guardi, ieri sera mio marito era a New York in un albergo. Ho detto, oddio, si è sentito male, ma ce ne so, che ne so io.
È morto.
Guardi, è entrato in camera, non c'era il topper nel letto, ha lasciato l'hotel. Questa è colpa sua.
Allora ho ragione.
Cioè,
ho ragione.
Ti giuro, ci sono rimasto malissimo, capisci? Ho detto, ma no, ma non è possibile, capisci? Cioè, hai capito?
Abbiamo delle colpe sulla gente. No, il casting, l'unico che ho fatto io dall'altro lato, e fa ridere perché io, nonostante fosse arrivato già il successo di Negramaro e fosse esploso tutto quello che è esploso, io da chitarrista quale sono, e non volevo essere un cantante, per cui prima ti ho detto non sono un cantante, non mi reputo un interprete, mi piace scrivere e suonare, mi piace anche cantare adesso, però ho avuto un rapporto abbastanza conflittuale con la mia voce. E in quel momento in cui tutto era esploso io continuavo a portare in sala prove facevo 10 provini al giorno per scegliere il cantante dei Negramaro.
Veramente?
Sì, ma era già esploso il successo. Io continuavo a portare.
Cioè, cercavate?
Cercavo io.
Ah,
li portavo in studio, portavo nuovi cantanti e vedevo la band e diceva, ma che stai facendo?
guarda, questo ragazzo è fantastico, sentitelo, potrebbe cantare le nostre canzoni. Sì, 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 come no, come no, come no, come no. Cioè io portavo davanti ai Negramaro ogni volta cantanti diversi.
Perché tu volevi solo suonare la chitarra?
Non mi reputavo all'altezza, e volevo soltanto suonare e scrivere, più che suonare e basta, volevo scrivere, piuttosto che essere l'interprete.
Ma tu la posso farti una domanda? Che, per esempio, quando tu scrivi un pezzo per un altro cantante, cioè tu pensi a quel cantante o scrivi un pezzo e poi decidi questo mi piacerebbe darlo a... Come funziona?
Allora,
è carina questa cosa, mi interessa. Non so, mi interessa.
Fantastico. In realtà a volte penso alla persona per cui sto cucinando un brano.
Ah, ottimo.
E quindi cucino il piatto perfetto per quella persona. Magari ci sono delle canzoni che invece è successo con Ornella Vanoni. Arcobaleno,
che adoro.
Ma io avevo avuto questa necessità di scrivere Arcobaleno. Tra l'altro, mentre cantavo questo brano e lo scrivevo, pensavo a Ornella Vanoni, cioè pensavo che mi stava venendo fuori una canzone che sarebbe stata perfetta per Ornella Vanoni, ma non pensavo mai che poi mi avrebbe chiesto lei una canzone. Quella canzone fa così. Sembra di vetro la tua anima, si frantuma come la mia favola, giuro di aver visto una lucciola. Mi ricordo più quanto ero piccola, e mio padre che fuma una nuvola, con un dito riesce a farla magica, nel ricordo dice tu non perderla. Ma intanto era una scusa per svignarsela. Somiglia alle storie che ho perso. Somiglia anche se è un po' diverso. Sei tutta la vita di adesso, come se non fosse successo nient'altro nel resto del mondo, a parte questo cosmo dentro che esplode ogni volta che guardo quegli occhi che non riconosco e mi perdo.
Meravigliosamente bella.
Ti volevo fare sentire questa cosa perché, tra l'altro, le lucciole mi ricordano proprio il tuo paese. Credo che tu sia cresciuto con un paesaggio.
Assolutamente sì, assolutamente
in Emilia.
Tu pensi che le lucciole alla fine vivono in un ambiente puro.
Pulito.
Puro. È normale che quando tu vedi le lucciole vuol dire che stai veramente in un'area dove c'è libertà, no? Dove non c'è nessun tipo di contaminazione, quindi.
Che bello. Nel caso di Ornella, ad esempio, non avevo scritto direttamente per lei, ma quando lei mi ha chiesto di scrivere una canzone, io ho pensato e mi sono ricordato assolutamente che avevo già scritto una canzone bellissima per me, profondissima, da cui avrei voluto essere lontano, e quindi sarebbe stato bello regalarla alla più grande voce di sempre. Ma così come per Adriano Celentano, per Mina, per tanti altri, ho scritto canzoni che magari per alcuni sono state scritte proprio
ad pensate hoc, per
pensate per, come per Marco Mengoni, come qualche giorno fa per Erio o questo ragazzo per X Factor, per tanti ho scritto per tanti, però la cosa bella, sai qual è? Me l'ha ricordata Pino Daniele questa, che basta avere l'anima dello stesso colore. Ed è una frase che mi sarei tatuata se io avessi avuto mai il coraggio di tatuarmi. Non mi sono mai tatuato, quindi.
Neanche io.
Ce l'ho nell'anima tatuata. E quindi credo che poi alla fine tutti. La cosa è comune. Si scrive, si scrivono le storie, si scrivono pezzi di storia, pezzi di vita, e sono una luce che si riflette poi su tutti, no? E ci appartiene.
E che cosa succede dentro all'anima di chi scrive quando magari questo pezzo diventa un monumento, no? della musica?
Che non ti senti nemmeno, almeno nel mio caso, io non mi sento nemmeno più tanto partecipe di quella cosa. Cioè nel senso che, come hai detto tu, quella canzone diventa un monumento e pensi di essere a un certo punto solo un interprete di quella cosa, perché davvero poi per me l'importanza del pubblico è proprio questa, non è semplicemente mi piace o non mi piace, il pubblico rende eterne, il pubblico, e anch'io sono nel pubblico mentre ascolto una mia canzone, certo, che è riuscita nel suo intento di emozionare. Molti mi dicono, ma perché non l'hai cantata tu quella canzone lì? Io credo che invece la forza stia proprio nell'affidare alla voce giusta i tuoi pensieri, e in quel caso i tuoi pensieri diventano anche più belli.
Anche perché questa è l'anima di uno chef, no? Cioè quando uno chef fa una ricetta che poi viene riprodotta da qualche d'un altro che magari la fa anche meglio di te.
Ma non glielo diciamo.
Esatto. Però hai capito, ti rimane, cioè comunque tu sei quello che l'ha fatta, che l'ha preparata, che l'ha scritta, che l'ha ideata, che l'ha pensata. Poi tutto il mondo.
Però c'è questa cosa di sentirla. Io riesco a dire.
Però di pensare, non so, la matriciana, la carbonara, cioè chi ha inventato la carbonara, dice minchia.
Ma l'avete rifatta? L'avete solo rifatta.
Cioè, hai capito? Nel mondo.
Però c'è poi chi la rifà meglio di chiunque altro.
Sicuramente.
Quello bisogna essere anche consapevoli e riuscirlo a dire. Io riesco a dirlo quando, per esempio, tutti i cantanti che hanno, gli interpreti che hanno utilizzato o cantato una mia canzone, alla fine per me hanno migliorato il sentimento di quella canzone. Questo è fondamentale per me. Cioè non c'è qualcuno a cui avrei chiesto indietro la mia figlia canzone. No, in realtà sono dei grandi genitori adottivi tutti quelli che hanno cantato
dei genitori adottivi.
Sì, sì.
Per molti versi la professione del critico è facile. Rischiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative che sono uno spasso da scrivere e da leggere.
Il tuo primo gusto, chi è stato? Cioè, qual è stato proprio quando crescevi in quello che poi è diventata una grandezza infinita? Qual è stato il momento che così temibile come è stato Gusto per,
cioè, per professionalmente Fitto. Parlando?
Sì, sì,
quando
sì.
È stato il periodo?
No, il momento esatto in cui, cioè, la personalità che ti ha messo questa preoccupazione di incontrare il gusto e la critica di un preciso personaggio.
Sai, noi siamo entrati, io mi ricordo negli anni '80 quando siamo entrati professionalmente nel mondo e anche nel mondo della critica. Per noi è sempre stato un inferno,
ecco.
È sempre stato un inferno, un inferno che è durato 40 anni, perché comunque, sai, l'essere giudicati dai critici gastronomici, che comunque sono stati importanti e sono importanti, attenzione, perché sono quelli comunque che ti aiutano, no? A cercare di migliorarti, che ti aiutano comunque a scavare sempre di più dentro di te. È chiaro che devi stare attento. Poi io sono anche un po' un figlio di buona donna, perché poi io ho conosciuto loro, cioè ho conosciuto l'anima del critico. Cioè quando veniva un critico a mangiare da me ne accorgevo che era un critico. Per quale motivo? Perché io analizzavo lui.
Ah, quindi proprio il momento esatto era da tu dove
sì,
devi capire
perché,
che
sì,
c'è il critico in sala.
Perché il critico arriva e non piglia mai le cose banali, cerca sempre di andare sul difficile, cerca
tipo avrebbe preso un riso in bianco forse.
No, però per esempio non so se c'erano le frattaglie nel menù le avrebbe prese. Cioè, ci sono certi ingredienti dentro che sono degli ingredienti che attirano, no? Perché attirano il critico? Perché sono difficili magari da proporre, da fare. Il riso è uno di quelli, sembra una cazzata dirlo così, però il riso, sai, ha la felicità in un nanosecondo, passato quel mezzo minuto lì sei fottuto. Cioè, ci sono delle robe...
Tutta una carriera poi, in mezzo minuto, altro
critici,
che solo tre
poi
minuti,
critici,
mezzo minuto.
Poi i gastronomici, io ne ho conosciuti nella mia vita, tutti. Uno su tutti, per esempio, che era davvero... Che di me è sempre scritto bene, attenzione, Edoardo Raspelli.
Okay.
Di me è sempre scritto bene. Io l'ho sempre giudicato un grandissimo professionista e uno che conosceva il suo mestiere, conosceva la materia prima, conosceva mezzo matto pure lui, perché era uno un po' strano, si era addirittura assicurato le papille gustative, cioè uno, un tipo un po' strano, però era uno che riusciva a leggere l'anima dello chef. E quando, mi ricordo, ti racconto un fatto bellissimo a proposito di questo Edoardo Raspelli. Ero al... Poi lui prenotava sempre sotto falso nome, delle robe faceva micidiali, cioè capito? Sai che aveva l'anima così. A un certo punto lavoravo a Verona, e all'Arquade, 2 stelle Michelin, cioè un posto iper top, super. Secondo me nel 2007 eravamo anche 3 stelle, comunque va bene. E a un certo punto una domenica pomeriggio decido di andare al cinema, finisco di lavorare e vado al cinema, e a un certo punto metto il telefonino in silenzioso, 44 chiamate sul telefonino e tutte con lo stesso numero e tutte dal ristorante.
44.
Che cazzo è, mi rompono le balle, dai, non è possibile, anche il pomeriggio, anche di domenica rispondo e dall'altra parte si sente una voce: è appena arrivato Edoardo Raspelli. Io ho praticamente tirato una crepa da dentro il cinema, cioè sono rimasto un attimo così, ho pensato in un nanosecondo a tutto quello che avevo in frigorifero, cioè, tu capisci? Perché
oddio,
cenava la sera, hai capito? Quindi in un nanosecondo ho analizzato se c'era tutto, se era tutto alla perfezione, se era tutto al top, cioè capisci? Perché sapevo che mi stava per aspettare una serata molto dura, molto molto dura. Tu capisci che tu arrivi e hai l'ansia, poi ti arrivano su tutte le ansie, perché tu lavori per tutto l'anno, arriva questo, arriva un critico cioè determina quello che succederà l'anno successivo.
Quale piatto sarebbe una persona che non ti piace?
Un mappazzone.
Ah, è arrivato il mappazzone. Ora vorrei sapere chi è questo mappazzone. Due, tre mappazzoni me li devi dire.
Ce ne sono, no, me ne non fare dei nomi, ce ne sono un bel po' comunque, te lo voglio dire. Però sai, vedi anche questa storia del mappazzone che ci lega veramente tutti, attenzione.
Sì, sì.
Dal mondo politico a tutto quello che ci va dietro, perché, voglio dire... Però il mappazzone alla fine è anche un qualcosa di figo, no? È anche un qualcosa, perché non è una cosa schifosa.
È brutta da vedere.
È brutta da vedere, hai capito? Quella roba lì è brutta da
poi
vedere.
Poi c'è sempre un'anima nobile in tutti, diciamo.
Esattamente.
Quindi ci siamo salvati.
Esattamente.
Col mappazzone, il mappazzone salverà il mondo.
Sì.
Lui era Bruno Barbieri ed è stato bellissimo. E no, è per niente un mappazzone questo incontro fra di noi.
Abbiamo già finito?
Sì, adesso penso a cucinare e faccio il vero mappazzone.
Abbiamo finito, sono triste.
Anch'io sono triste,
no,
però potremmo lasciare i microfoni accesi sempre noi.
Sono molto
e poi
d'accordo,
andiamo a tagliare tante cose bellissime.
No, sono molto felice di essere davvero
grazie.
Qua oggi.
Un contatto meraviglioso.
Una produzione Enormous Films, The New Life Company e Sugar Play. Un podcast di Giuliano Sangiorgi. Scritto da Silvia Ranfagni e Giuliano Sangiorgi. prodotto da Luchino Visconti e Ludovica Damiani. Sound design, mix e post-produzione audio, Jack Lag Studio. Fonici di presa diretta, Michele Boreggi e Roberto Colella. Musiche originali, Giuliano San Giorgi. Sigla, Negramaro. Ho trovato il contatto.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare.
Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles.
Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.